TFA, GAE, CDC, POF, PTOF, ATA, DSA, DSGA, BES, PAI, PIA, PEI. Il linguaggio scolastico è tutto un fiorire di acronimi, sigle, parole in codice. Un linguaggio autoreferenziale che capiscono solo gli addetti ai lavori. Nel nostro piccolo, con questo podcast, proviamo a fare qualcosa di diverso. Ogni settimana approfondimenti, interviste, commenti ai fatti più rilevanti, ma senza nostalgia per una scuola che per fortuna non esiste più, e sforzandoci di raccontare la scuola con le parole che useresti tu. Perché i problemi della scuola riguardano tutti, e allora è giusto parlarne almeno qualche volta con le parole che usano tutti. Nessuna neolingua, nessun codice. Il nostro obiettivo è semplificare, ma senza dimenticare l'insegnamento di Aldo Moro che diceva: semplificare significa togliere consapevolmente il superfluo. Banalizzare significa perdere inconsapevolmente l'essenziale.
Io sono Marco Campione e stai ascoltando Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu, ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Cominciamo.
3, 2, 1, 0, all engine running.
Oggi parliamo di un piccolo mistero. Un mistero la cui soluzione è lì, in bella vista. Come la lettera rubata di Edgar Allan Poe. Per citare Leonardo Sciascia, in todo modo, finii di disegnare quando mi parve di aver risolto il problema. Molto lavorato, carico e con qualche cincischiatura il disegno, ma la soluzione del problema, netta e quasi ovvia, molto simile a quella della lettera rubata di Poe. E rimandando all'indomani la verifica, mi misi a letto e quasi subito mi addormentai. Il nostro mistero non è, per fortuna, relativo a una serie di omicidi come nel libro di Sciascia, ma è quello di tre ordinanze apparentemente scomparse. Le ordinanze sugli esami di Stato. Non ho la maestria né di Sciascia né di Poe, quindi spero non vi addormentiate anche voi, come la voce narrante di Todo Modo, ma come in ogni giallo che si rispetti, devo fare un passo indietro per ricostruire gli eventi che ci hanno portato fin qui. Devo farlo anche perché in questo giallo gli eventi e la loro successione valgono più della soluzione del giallo stesso, la cui fine, come nel titolo di un altro celebre romanzo, è nota. Ed è nota da lunedì, quando il ministro ha finalmente firmato le ordinanze, regalandoci, come in ogni romanzo che si rispetti, anche il colpo di scena finale. Ma nonostante tutto questo, è importante parlare degli eventi che ci hanno portato fin qui perché meritano di essere commentati a prescindere dall'esito di questa vicenda. Ci dicono qualcosa, gli eventi, di come viene amministrata la scuola nel nostro paese, tema che è al centro di questo racconto settimanale che faccio con questa trasmissione. Partiamo dalla fine allora. Dove sono le ordinanze scomparse? Come la lettera rubata sulla scrivania del ministro. Il loro contenuto è un segreto? In teoria no. Perché? Perché abbiamo più versioni di quelle ordinanze, come vedremo, e in tutti i passaggi tra una versione e l'altra, sul punto più controverso, fare la seconda prova, seppure con modalità particolari, il ministro ha sempre tenuto il punto fin qui. Almeno fino a lunedì, appunto, quando la pubblicazione dell'ordinanza più attesa, quella sugli esami del secondo ciclo, la maturità, con le parole che useresti tu, ha spezzato chi, come me, ci aveva davvero sperato che il ministro non mollasse. La seconda prova è confermata, sì, rimangiarsi anche quella sarebbe stato davvero troppo, ma varrà solo 10 punti su 100. Hanno avuto ragione dunque quelli che non si sono mossi in attesa dell'ufficialità, che non si sono fidati del primo no del ministro a intervenire sulla seconda prova e i suoi punteggi, e nemmeno del secondo. Hanno avuto ragione quelli che tra il serio e il faceto hanno aspettato lunedì. Partiamo dal faceto, su questo infatti avevamo celiato un po' anche nella chiacchierata che ho fatto con Emanuele Contu registrando la sesta puntata. Se te la sei persa, trovi tutte le vecchie puntate sulle consuete app di condivisione audio e sul sito di Radio Leopolda. Ve lo ripropongo quel siparietto perché nonostante lo trovassi leggero e simpatico, quindi adatto a un podcast come questo, l'ho dovuto tagliare per ragioni di spazio. Ma su questo le regole dicono qualcosa?
Non ho la più pallida idea perché io le ordinanze le leggo quando vengono pubblicate nella loro versione definitiva. Si può dire questo?
Sì, sì, sei una mosca bianca, ma va bene.
Non sono un amante delle anticipazioni, devo essere sincero, anche perché faccio abbastanza fatica a decifrare i testi già nella loro versione definitiva, quindi se mi perdo dietro le varie versioni, quando arriva quella finale non so più qual è la versione giusta.
Anche lì poi va bene, insomma, andrò a controllare sull'ordinanza che cosa dice nello specifico rispetto alla domanda. Anch'io non me lo, io che le ho lette due o tre versioni faccio confusione e non me le ricordo.
Vedi,
nessuna.
È per questo che non le leggo.
Esatto. E poi c'è un motivo serio, legato proprio alla parte del giallo che l'autore ha pensato bene di svelarci solo alla fine. Un colpo di scena inaspettato, e per me assai deludente, ve l'ho detto, che con il senno di poi giustifica la prudenza di chi ha coltivato in questi mesi il dubbio che se, nonostante tutto quello che abbiamo visto, versioni che cambiano, pareri che criticano, studenti che protestano, ma anche un ministro che sembrava tenere il punto, se nonostante tutto questo la firma ancora non era arrivata, forse il ministro si preparava davvero a cambiare idea su qualcosa. Ma non ci incischiamo, come direbbe la voce narrante di Totò Modo. Eravamo rimasti alla promessa che avrei ricostruito quali sono stati gli eventi che hanno determinato la provvisoria scomparsa delle ordinanze. Eccoli. Primo evento. La legge di bilancio per il 2022, approvata a dicembre, le date sono importanti, ha stabilito che anche per quest'anno si poteva andare in deroga a quanto previsto per l'esame di Stato dalla norma quella in vigore, cioè quella approvata nel 2017, e che queste deroghe dovevano essere contenute in una ordinanza del Ministro. Nel dare questo potere al Ministro, il Parlamento ha anche previsto che le commissioni competenti di Camera e Senato avrebbero espresso un parere non vincolante sulle stesse ordinanze. Apro una parentesi perché penso che nei prossimi mesi, per quel che resta della legislatura, ci troveremo spesso di fronte a questo tipo di problematica. Dicevo, mi sembra di poter dire che questa richiesta, quella di fare un passaggio formale alle Camere, sia l'ulteriore conferma di rapporti non troppo distesi tra il Parlamento e Viale Trastevere. Non c'è spazio per approfondire, ma la mia sintetica opinione, opinabile come tutte le opinioni, è che questo dipenda sia da ragioni politiche generali, l'ho detto, hanno a che fare con la fase che stiamo vivendo, con le caratteristiche che con un eufemismo potremmo definire eterogenee dell'attuale maggioranza, ma ci sono anche ragioni specifiche dovute a alcuni precedenti in questi rapporti che hanno un po' complicato la situazione. Vabbè, andiamo oltre. Secondo evento. Un ulteriore parere non vincolante lo deve esprimere per legge, vale per moltissimi atti del Ministro, non solo per questo, anche il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, CSP, l'organo consultivo che è composto in parte da personalità nominate dal Ministro, quello in carica è stato nominato però dalla Ministra Azzolina, il Ministro precedente, in parte da rappresentanti di alcuni organi istituzionali e in parte da rappresentanti eletti dai lavoratori della scuola, quindi sostanzialmente espressione dei sindacati. Dicevo, le ordinanze sono tre, una per il primo grado, una per il secondo grado e una per la nomina delle commissioni. E sono state inviate dal Ministro al CSP il 31 gennaio. Ricordate? Nella quinta puntata le abbiamo commentate insieme all'onorevole Toccafondi, che sulla più contestata, quella sull'esame del secondo ciclo e in particolare sulla seconda prova, ha detto questo.
Evviva ancora una volta il governo Draghi che ha voluto tornare alla normalità dei due scritti, però senza fare finta di niente. I ragazzi che terminano quest'anno con l'esame di maturità sono i ragazzi che nel triennio hanno fatto tanta didattica a distanza, tanto lockdown. Quindi dire che arrivano le due prove con la busta del Ministero calate dall'alto da Roma era un po', tra virgolette, irresponsabile rispetto a questo periodo. Ebbene ha fatto il governo a decidere sulla seconda prova, quella di istituto, di lasciare spazio all'autonomia scolastica, mi viene da dirla così, cioè saranno i docenti, il consiglio di classe a decidere quale versione fare, quale compito fare, perché solo loro sanno cosa in questo triennio quella singola classe, in quella singola scuola è riuscita a fare. E certo, se la si prende come una delle tante cose da fare, allora, come dire, si sminuisce tutto nella scuola. Forse è sempre bene ricordarsi, ogni volta si parli di scuola e di riforma della scuola, che la scuola è fatta per i ragazzi, non per altro o per altri. E quindi deve sempre puntare al meglio, al migliorarsi, non alla mediocrità. Allora, se si vede in quest'ottica la scuola come percorso educativo per i ragazzi, e allora puntare al meglio significa migliorare per quanto possibile l'esame di Stato, farlo, ma farlo consapevoli che nel triennio i ragazzi qualche difficoltà l'hanno avuto. Allora, rispetto a questo occorre lavorare per migliorare, perché nessuno ha mai difeso le cose che non funzionano nella scuola, ma tra migliorare e eliminare c'è una bella differenza. Quindi io comprendo e capisco i ragazzi e la preoccupazione dei ragazzi, vanno sempre ascoltati. Però da adulto e da adulti bisogna anche tenere una posizione ragionevole e dare le ragioni.
Il CSP ha espresso il suo parere, se non ricordo male, l'8 febbraio, un parere sostanzialmente e prevedibilmente negativo, e il ministro lo ha sostanzialmente ignorato, inviando alle Camere tra il 10 e il 15 febbraio tre testi di ordinanza molto simili a quelli del 31 gennaio. Le modifiche più significative introdotte rispetto alla prima versione riguardano l'esame di Stato del secondo ciclo, la maturità, con le parole che useresti tu, e sono due.
Uno.
È cambiata, ed è un bene, l'indicazione su chi debba redigere la seconda prova. Tranne quando è presente un'unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, sarà la scuola a farlo, non più la sottocommissione.
Dos.
Anche per venire incontro alle esigenze degli studenti che nel frattempo il ministro aveva incontrato, si è deciso di aumentare il peso assegnato in base al cosiddetto credito scolastico, la media degli ultimi tre anni, semplifico, riservando adesso 50 punti anziché 40, e diminuire il peso delle due prove scritte, dando quindi 15 punti ciascuna ad esse anziché 20, quindi un totale di 30 invece che 40. Sul fatto che sia la scuola a dover preparare la seconda prova, attenzione, vi faccio notare una cosa, è un fatto molto importante, positivo, ma il fatto stesso che l'ordinanza ancora non esista ufficialmente sta un pochino depotenziando le potenzialità, scusate il gioco di parole, che stavano dentro il fatto che fosse la scuola, senza dover aspettare l'arrivo della commissione e della sottocommissione, a dover fare le prove, perché più passa il tempo e meno tempo avrà la scuola per redigerle queste prove. Terzo evento. Tra il 2 e il 9 marzo arrivano finalmente i pareri delle commissioni di merito di Camera e Senato. La Camera ha espresso un parere favorevole secco. Più articolato il parere della settima commissione del Senato, che si è presa intanto una settimana in più di tempo e ha scelto di ribadire nella sostanza i punti più controversi del parere del CSPI sull'esame del secondo ciclo. Queste le prime osservazioni, ce ne sono altre tre sul punteggio integrativo, su Invalsi e sulle scuole bilingue, sulle quali non mi dilungo. Valuti il governo l'opportunità di dare seguito all'indicazione del CSPI relativa alla prima prova scritta di italiano, affinché nell'individuazione delle tracce della medesima si tenga conto che la situazione pandemica non ha reso possibile un percorso formativo uniforme a livello nazionale. Il governo valuti altresì l'opportunità di riequilibrare il peso della seconda prova, fornendo alle commissioni indirizzi che rendano chiari obiettivi, struttura della prova e contenuti essenziali delle discipline oggetto di esame, nonché idonee indicazioni volte a indirizzare l'attività valutativa dei docenti. Si segnala l'esigenza di valorizzare ulteriormente il colloquio affinché sia approfondito e articolato, anche alla luce del disagio emerso tra gli studenti nel percorso scolastico degli ultimi due anni. Come traduciamo le richieste della Commissione? Innanzitutto con una osservazione sulla contiguità esplicita tra il parere del CSPI e quello delle senatrici e dei senatori. Parere che, lo ricordo, è stato fortemente critico nei confronti dell'ordinanza del Ministro e che il Ministro aveva sostanzialmente ignorato. Da questo punto di vista è interessante osservare come la sottosegretaria presente in Senato al momento del voto, che prima di ogni voto è tenuta per regolamento a esprimere un parere sul dispositivo che i senatori si apprestano a votare, si è rimessa alla commissione, quindi non ha difeso la posizione del suo ministero, almeno a giudicare dalla lettura del verbale. E nel merito? Nel merito due cose.
1.
A me sembra innanzitutto di vedere una contraddizione enorme. Da un lato si chiede che nell'individuazione delle tracce della prima prova si tenga conto che la situazione pandemica non ha reso possibile un percorso formativo uniforme a livello nazionale. E dall'altro si chiede di ridimensionare il peso della seconda prova, che è esattamente quella che più di tutti tiene conto del fatto che la situazione pandemica non ha reso possibile un percorso formativo uniforme a livello nazionale.
2.
Le parole chiave sono riequilibrare il peso della seconda prova e valorizzare ulteriormente il colloquio. Fuori dal burocratese, con le parole che useresti tu, questo vuol dire dare 5 punti in più al colloquio e 5 in meno alla seconda prova. Su questo secondo punto il ministro, quando a chiedere di ridimensionare o se non addirittura togliere la seconda prova sono stati alcuni sindacati degli studenti, ha detto parole molto condivisibili. Ha spiegato molto bene due cose: che far venir meno la seconda prova significa azzerare la specificità del percorso, e poi che la seconda prova, proprio perché legata al proprio percorso, alle proprie scelte, al percorso, alle scelte di ogni singolo studente, è quella che maggiormente consente al singolo ragazzo di esprimersi al meglio, anche quelli che hanno avuto un percorso di studi più travagliato. In altri termini, questa è la mia opinione ovviamente, chi chiede di ridimensionare la seconda prova non solo cade nel tranello tipico di un certo modo di approcciare la scuola, pensa che tutti facciano il liceo, di solito il liceo classico, ma soprattutto rafforza più o meno consapevolmente, di solito meno consapevolmente, ma è un aggravante, una scuola classista e poco democratica. Ecco perché il colpo di scena di lunedì è così nefasto. È un colpo sferrato non solo alle convinzioni del ministro sulla validità della seconda prova, è un colpo alla specificità dei percorsi, in particolare quelli non liceali, un colpo agli studenti con le competenze meno omologate e omologabili che meglio si possono esprimere nella seconda prova, un gran bel punto, in compenso, per i nostalgici della scuola dei bei tempi andati, la scuola degli appelli a non toccare il tema, per carità, signora mia, ma se invece tocchi la seconda prova, tutti zitti. Perché è successo esattamente questo: 5 punti in più al colloquio, 5 in meno alla prova di indirizzo, così arriva a pesare 10 punti su 100. Forse si faceva più bella figura abolirla del tutto. Ore e ore di lavoro delle scuole per il 10% del voto finale. Immagino con quale entusiasmo i docenti lavoreranno a predisporre le prove di indirizzo, che, giova ricordarlo ai liceocentrici, non per tutti è una versione o un compito di matematica. Parliamo, per tutti gli indirizzi tecnici e professionali, di prove spesso complesse, articolate, lunghe da preparare. Fin qui gli eventi che riassumerei così. Il ministro ha usato il potere di ordinanza, avuto a dicembre, per scrivere a fine gennaio regole molto simili a quelle previste dalla norma ordinaria, diciamo così, per poi inviarle a metà febbraio alle Camere e ricevendone due pareri molto difformi tra loro da Camera 2 marzo e Senato 9 marzo. E infine decidere di conformarsi alle richieste di CSP e Senato sconfessando se stesso e ignorando il parere della Camera. Dunque, il ministro ha deciso di cedere dopo che il CSP aveva detto di no alla medesima richiesta, dopo che gli studenti aveva detto di no alla medesima richiesta, e lo aveva fatto peraltro, come abbiamo visto, con argomenti molto condivisibili. Anche da questo punto di vista non è certamente un bel segnale. Là dove gli studenti hanno fallito, là dove il CSP ha fallito, si è deciso di mollare quando la richiesta è arrivata dalla politica, o meglio, da una parte di essa. Chi si lamentava della scomparsa di queste ordinanze e dunque si sbagliava? Assolutamente no, perché troppe cose, lo abbiamo visto, col senno di poi è facile dirlo, troppe cose non tornavano nelle ragioni di quel ritardo. È vero che in parte è dovuto a un iter che più che a un percorso razionale e rispettoso dell'autonomia delle scuole assomiglia molto di più a un giro di campo del Monopoli nel quale gli imprevisti ritornate a vicolo corto e fate tre passi indietro, con tanti auguri, si alternano nel mazzo in continuazione. È vero, ma è anche vero che i pareri attesi erano tutti non vincolanti e non aver bruciato qualche tappa ha questo alimentato il sospetto che se la firma non arriva potrebbe anche essere perché il ministro potrebbe aver deciso di cedere alle pressioni sindacali e politiche e rinnegare una scelta che sin qui ha difeso con tanto ardore.
Liberare la scuola, 20 anni di scuole autonome, è il volume edito dal Mulino e curato da Marco Campione e Emanuele Contu, che raccoglie il contributo di alcune delle principali voci che animano il dibattito pubblico sulla scuola. Luigi Berlinguer, Francesco Profumo, Anna Maria Poggi, Franco Bassanini, Giuseppe Bertagna, Sabrina Bono, Antonello Giannelli, Luisa Ribolzi, Alessandra Lucci e tanti altri. Un racconto diviso in 3 parti, sulla genesi dell'autonomia scolastica, sulla situazione attuale e sulle prospettive future, senza nascondere i tanti problemi ancora aperti. Le conclusioni, attualissime, invitano a recuperare lo spirito del progetto iniziale, quello descritto nel 1990 da Sabino Cassese alla conferenza sulla scuola voluta dall'allora ministro Mattarella. Ti abbiamo incuriosito? Acquista Liberare la scuola su Amazon, IBS e sugli altri bookshop online.
Ci avviamo alla conclusione, ma uno dei passaggi che non vi ho ancora letto del parere del Senato mi permette di dirvi un'ultima cosa sull'esame di Stato del secondo ciclo. Si valuti l'opportunità, valorizzando altra sollecitazione del CSP, di attivare una verifica del quadro di riferimento definito dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per i tecnici e i professionisti, al fine di superare, in vista dell'anno scolastico 2023-2024, le criticità già presenti nella situazione pre-pandemica, con particolare riguardo alla confrontabilità degli esiti e dei risultati degli esami di Stato. A parte che le linee guida sono per i tecnici e i professionali, non professionisti, ma lasciamo perdere. A preoccuparmi infatti non è tanto l'ennesimo lapsus che testimonia per l'ennesima volta la scarsa attenzione verso la filiera professionalizzante e qualsiasi scuola non sia un liceo. Non è questo, ci siamo abituati purtroppo, ma la fumosità della condizione. Cosa vuol dire verifica del quadro di riferimento delle indicazioni e delle linee guida al fine di superare le criticità già presenti nella situazione pre-pandemica, con particolare riguardo alla confrontabilità degli esiti e dei risultati degli esami di Stato? Attenzione, qui non si parla dell'esame di quest'anno, ma in chiave futura, e si denunciano problemi che non dipendono dalla pandemia. Ma come pensano i redattori del parere di arrivare ad una confrontabilità degli esiti e dei risultati? Vi svelerò un segreto. È una chimera. L'esame di Stato non certifica nulla. Basta confrontare gli esiti dell'esame con quelli delle prove standardizzate, i risultati delle indagini internazionali, per capire che, da tempo, il re è nudo. Anzi, più precisamente, lo è la regina che tutti continuano a chiamare maturità. Prima la politica e i media che la influenzano ne prendono atto, prima inizieremo a discutere seriamente di come sostituirla con qualcosa di più utile. Più utile ai ragazzi, più utile alla società, più utile a tutti noi. Alla prossima puntata.
Avete ascoltato Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Usa i social per far conoscere Prima la scuola a chi pensi possa essere interessato. Se hai domande, critiche, precisazioni o apprezzamenti, se hai proposte di argomenti da toccare, scrivici a primalascuola@gmail.com. Per non perderti nessuna puntata, iscriviti al podcast usando la piattaforma che preferisci. Per gli approfondimenti, iscriviti alla newsletter o al canale Telegram. Se non sai come fare, scrivici a primalascuola@gmail.com e facciamo tutto noi.